voi per averci dato l'opportunità di essere qui a ricordare Peppino, che è stato ed è per noi esempio. Trovare la sintesi su quattro anni di attività, e quindi contemporaneamente quattro anni di intimidazione, è un po' difficile. Provo a schematizzare, provo a trovare una risposta complessiva sulla strategia, perché di questo si tratta. Prima di iniziare però a raccontare quello che di fatto è avvenuto nel comune di Isola Capo Rizzuto, volevo fare una mia breve riflessione su questa questione dei beni confiscati, su questa proposta, che ritengo assolutamente non accettabile. Perché i beni confiscati sono fastidiosi per le famiglie di mafia, non perché per il danno economico che hanno subito, perché di questo gli interessa poco. È un po' un prestigio che hanno perso, soprattutto quando poi si parla di terreni, perché il terreno è economia e quindi è un po' un fastidio economico. Però il fastidio è il ricordo, la memoria di quel bene. Da quando ci siamo insediati quattro anni fa, abbiamo incominciato a parlare di beni confiscati e lo abbiamo fatto in piazza insieme a Libera, argomento che non veniva toccato, perché benché il comune avesse acquisito al patrimonio comunale diversi appartamenti e diversi ettari di terreno, e alcuni di questi appartamenti erano stati assegnati ad alcune associazioni del territorio, di beni confiscati non se ne parlava più. Le parole bene confiscato non veniva trattato. Ecco, questo è il fine del mafioso. Non far capire l'esempio. Ecco, noi invece che cosa abbiamo fatto? Oltre a andare a raccogliere i finocchi sui terreni confiscati insieme ai giovani, alle associazioni, alle istituzioni e farne proprio un simbolo, far capire concretamente che quei terreni che erano appartenuti alla malavita organizzata stavano ritornando alla comunità, abbiamo fatto di più, abbiamo dato la possibilità ai bambini delle scuole elementari di fare progetti su quei beni confiscati che erano rimasti inutilizzati. Ecco, questo è quello che ha scatenato una reazione forte, perché far capire a un bambino di pochi anni, di 10 anni, che significato ha? Credetemi, io li ho sentiti discutere di beni confiscati, bambini di quarta, terza, quarta e quinta elementare. Era impressionante, emozionante, perché avevano capito bene il concetto di che cosa voleva dire diventare mafioso e che cosa poteva dire per un mafioso aver preso un bene confiscato che gli veniva preso. Ecco, questo è quello che i mafiosi non vogliono, il fastidio che può dare la memoria di un bene confiscato. Quindi vendere un bene confiscato, probabilmente al mafioso neanche interessa più comprarselo, perché ha tanti soldi per comprarsene tanti altri. Ma quello che non vuole che si faccia è che si faccia memoria. Quindi penso che una proposta del genere non possa essere accettata, soprattutto nei paesi in cui la mafia continua a esserci, ed è necessario per noi far capire alle nuove generazioni che cos'è la mafia e che vuol dire quando lo Stato riprende al proprio patrimonio qualcosa che è stato costruito illecitamente. Allora, io adesso provo a raccontarvi la mia storia, la storia di una cittadina, penso di poterlo dire così, che a un certo punto della sua vita capisce appunto di non poter più sopportare la testa piegata dei propri concittadini. Probabilmente è stato questo, è stato il fatto di sentirsi probabilmente non diversa dagli altri, sentire che quella indignazione che ogni tanto capitava quando arrivavano alcuni fatti di violenza inaudita, quindi quella indignazione che scatenava in tutti quanti noi, probabilmente a me non bastava più, e che ho capito che probabilmente qualche piccolo contributo in qualche modo si poteva dare. Ecco, io vengo da Isola Capo Rizzuto, un bellissimo paese della costa ionica, un bel paese con 37 chilometri di area marina protetta, quindi un paese che aveva veramente da tutte le potenzialità per poter avere uno sviluppo economico, sociale e culturale, che sicuramente alcune organizzazioni malavitose hanno tenuto assoggettato per diversi anni. È un paese che comunque, nonostante ci sia stato un percorso economico interessante dovuto sia all'attività principale, all'agricoltura e all'attività turistica, parallelamente non c'è stata una crescita culturale che ha dato quegli strumenti necessari ai cittadini per poter eleggere una classe politica e amministrativa capace di amministrare appunto l'ente. E quindi questo ha provocato un continuo succedersi di sindaci e commissari che di fatto non hanno portato grande sviluppo al territorio. Nel 2003 uno scioglimento per infiltrazione mafiosa, quindi 3 anni di commissione straordinaria, nuove elezioni nel 2006, una giunta di centrodestra fatta da giovani che di fatto in 8 mesi si dimettono e scappano via. Quindi un altro anno e mezzo di commissariamento, e quindi questo era lo scenario che si presentava nelle elezioni del 2008. Se mi permettete la faccio un po' lunga perché vi devo far capire che cosa stava succedendo. Quindi noi ci presentiamo a queste elezioni del 2008, elezioni che si può ben capire molto attese, il paese aspettava questo grande cambiamento, quindi ci candidiamo, una donna candidata a sindaco contro 3 uomini, loro grande esperienza politica, io un'attività professionale, vinco io insieme a questa lista di centrosinistra, facciamo un'entusiasmante campagna elettorale promettendo questo cambiamento, promettendo di amministrare con trasparenza e legalità. Ecco, questo è stato quello che è l'inizio della nostra avventura. Allora, dal maggio del 2008 fino diciamo all'aprile del 2009, grande attività nostra a cercare di amministrare, a cercare di riprendere l'ente, quindi sono iniziate le normali attività amministrative. Certo, la cosa che ci ha distinti rispetto probabilmente a chi ci aveva preceduto è stata probabilmente la coerenza, cioè la capacità di non voltarsi dall'altra parte nel momento in cui arrivavano degli argomenti scottanti, come il patrimonio dell'ente, no? Grandi ettari di terreno che dovevano essere acquisiti al patrimonio comunale che erano stati persi, abbiamo messo le mani sulla questione dell'eolico, sul fotovoltaico, abbiamo ripreso i concorsi che erano bloccati da molti anni, i concorsi per le dirigenze dell'ente, abbiamo rifatto bandi che andavano sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso vincitore, sempre con lo stesso prezzo, abbiamo diciamo fatto attività amministrativa normale, ve la semplifico così perché di fatto si è trattata soltanto di buona amministrazione, di un'amministrazione coerente, finalizzata alla gestione dell'ente negli interessi del popolo e non negli interessi di qualcuno. Certo, facendo questo percorso, quindi magari parlando di abusivismo, abbiamo toccato molti interessi. Nel 2009 ci presentiamo con il primo bilancio politico della storia del comune di Isola Capo Rizzuto. Nel frattempo c'erano state già delle intimidazioni, ma diciamo che erano sopportabili perché erano delle lettere anonime, c'era stata qualche aggressione, il clima si percepiva che cominciava a cambiare. Quindi nel giugno del 2009 noi approviamo questo bilancio politico. E di fatti che cosa dimostriamo? Perché in quell'anno avevamo dimostrato che l'attività amministrativa era ricominciata e che c'era la capacità nostra di poter amministrare quell'ente, di poter dare uno sviluppo vero. E il bilancio che quell'anno avevamo di fatto portato prevedeva un piano triennale delle opere pubbliche molto interessante e comunque di fatto aveva già dato l'attività nostra una organizzazione tale per cui io ero, nei mesi precedenti ero arrivata a dire ho una strana sensazione che il nostro lavoro qua dentro è finito. Perché si percepiva già il tentativo di isolarci, una strategia subdola, no, di metterci un po' da parte, di denigrarci, si era capito che l'atmosfera attorno a noi stava cambiando, l'entusiasmo iniziale nei nostri confronti diciamo che stava cambiando, sia perché gli argomenti trattati da noi erano impopolari, perché abbiamo ricominciato a parlare di tributi, abbiamo effettivamente toccato interesse, abbiamo incominciato a dire che le regole vanno rispettate sempre e comunque, insomma un atteggiamento, un cambiamento notevole, concreto. Ma quello che ritengo che con quel bilancio, e quindi che ha fatto scatenare poi il fuoco di 3 macchine in 4 notti, io penso che cosa è successo, io me lo sono chiesto più volte, anche perché la mia percezione di quello che stava accadendo mi aveva portato alla riflessione che qualcosa, insomma, si era concretizzata. Quel fuoco di quelle 3 notti non era sicuramente soltanto il fuoco messo da qualcuno che probabilmente voleva portare a termine qualche suo progetto, era altro, era la dimostrazione che quell'amministrazione non poteva più stare in quell'ente, in quel comune, perché quell'amministrazione era entrata in competizione con la malavita organizzata, con chi quel paese lo vuole tenere assoggettato. Dimostrare di poter amministrare un territorio, di dare alternative, non è accettato, è fastidioso, e quindi i messaggi sono chiari. Questo è il fine delle intimidazioni. Lo schematizzo in questo modo perché penso che questo è concretamente il messaggio dato agli amministratori. Certo, c'è il messaggio singolo che ti vuole dire non mi hai fatto questa cosa, io ti rispondo in questa maniera. Ma quando le intimidazioni sono così tante e continue, e quando la strategia attorno all'amministrazione è così perfetta da risultare scientifica, è chiaro che quell'amministrazione è entrata in competizione con qualcuno che aveva e ha interessi molto importanti, e quell'amministrazione in qualche modo glieli ha interrotti e ha l'esigenza assoluta di riprendere in mano il dominio di quel territorio, perché altrimenti si può dimostrare che si può vivere anche liberi. E questo penso che sia la cosa più eclatante che penso anche la mia collega possa in qualche modo sintetizzare. Ci sono poi diversi modi di intimidire un amministratore. L'altra volta ero in un'intervista in una televisione locale, di un'intervista c'era un elenco di tipi di intimidazione, mi è stato chiesto quale lei ha avuto, e io leggendo a un certo punto ho detto li ho avuti tutti, tranne che i proiettili non mi hanno sparato, per il resto ho avuto tutto, li ho avuti tutti, dalle lettere anonime, dai proiettili, non li ho avuti io personalmente, però li hanno avuti gli altri accanto a me, il fuoco, l'incendio del portone, i furti continui a tutte le strutture comunali con minacce di morte molto evidenti, cioè c'è una strategia molto seria, io dico scientifica, perché se continuamente, tutti i giorni, contro di te, su un blog anonimo, scrivono intimidazioni in tutti i modi, minacce, dileggio, fango, è evidente che c'è una strategia ben studiata, fatta da qualcuno che probabilmente viene pure pagato per portare a termine un obiettivo, che è quello di mandare a casa un'amministrazione che è stata eletta democraticamente dal popolo che rappresenta. Penso di aver detto abbastanza, grazie.